Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci qui in compagnia della regia di Riccardo Righi, che con molta pazienza indubbiamente aiuta alla realizzazione di queste puntate. Oggi è una puntata sui perché, una puntata molto complicata, nel senso che ci invita a una riflessione molto più complessa di quella che possiamo fare normalmente nelle nostre vite, per il semplice fatto che chiederci il perché della violenza umana, soprattutto verso un popolo, direi che non è appannaggio solo del giorno della memoria, ma dovrebbe esserlo ogni giorno, 365 giorni l'anno. Oggi avremo delle testimonianze molto importanti, delle interviste, una in particolare rilasciata per noi proprio dal rabbino capo della comunità ebraica di Trieste, e oltre a questo rifletteremo anche da un punto di vista di psicoterapia quello che è stata la realtà drammatica avvenuta il 7 ottobre del 2023. Ma prima di questo vorrei dire che questo tema è così importante anche quando si parla di pace, perché una cosa è proprio prodoma dell'altra, non in contrapposizione. Questo lo sollevo in particolare proprio per chi ha avuto un dubbio sulla scorsa puntata, in quanto si dice ma forse un po' di parte. Ricordo a tutti che noi cattolici possiamo dirci tali proprio perché abbiamo avuto una persona straordinaria, il figlio di Dio, che era ebreo. Noi condividiamo parte delle sacre scritture ebraiche e indubbiamente il popolo ebraico per noi è la nostra grande, ma veramente grande risorsa e cuore e anima. Per cui non è una questione di essere contrapposti a qualcuno o a qualcosa, anzi, io credo che la pace sia la cosa più grande, la pace la vogliono tutti, ebrei in primis, ma proprio per questo l'odio si combatte andando contro ogni razzismo. Non è stata una guerra quella che noi vediamo sanguinosa e terribile sulle strade di Gaza, ma non solo, che riguarda un razzismo da parte degli ebrei su un altro popolo, come molti emittenti di parte ci vogliono far credere. In realtà il discorso è molto più complesso e non è un popolo contro un altro popolo, bensì purtroppo è stato, sì è vero, un popolo contro l'altro popolo per quanto riguarda i fatti del 7 ottobre, ma neanche un popolo contro un altro popolo. In realtà una parte di estremismo islamico, che non rappresenta tutto il mondo arabo, che ha voluto fare un'uccisione terribile, di cui ne parleremo perché ha proprio visto l'annientamento di persone, uomini, donne, bambini, trucidati, violentate, esposte al pubblico ludibrio, poi successivamente a Gaza, così come i molti che sono stati rapiti e tuttora sono ostaggio dei miliziani di Hamas. E attenzione alle parole, questi non sono tutti palestinesi. Chi ha fatto questo, continuo a dire, non rappresentano la Palestina, perché in effetti c'è una resistenza palestinese di cui non si parla mai, ma che va sempre contro a questa deriva estremista che purtroppo, ahimè, dovremmo combattere proprio per avere una libertà per tutti i popoli, in primis quello ebraico, che ha subito tante vessazioni e non c'è un motivo che possa giustificare tutto questo. Detto ciò, aprirei con l'invocazione del Santo Padre, che proprio in questa omelia dice: «Mentre invoco su di tutti la benedizione del Signore, invito a pregare per la pace, alla quale il mondo tanto anela e che oggi più che mai è messa a rischio in molti luoghi. Essa non è una responsabilità di pochi, ma dell'intera famiglia umana. Cooperiamo tutti a costruirla con gesti di compassione e coraggio». Ora, con molta gioia, condivido con voi l'intervista rilasciata dal Rabbino Capo di Trieste proprio per i microfoni dell'emittente il 13 di Pordenone e per la nostra radio Nuova Trieste. Ricordo questo perché è una piccola cosa personale. Allora, c'è stata la lettura del Vangelo di Luca in questi giorni, una cosa importante perché è un Vangelo che mi tocca molto. Rappresenta Gesù che va a trovare un fariseo, ma in quel momento lui si sofferma soprattutto sull'atteggiamento di una prostituta che, entrata in quella casa, gli bagna con le lacrime i piedi e gli asciuga con i propri capelli. La visione di questa donna è talmente importante anche nella lettura che ne fa Gesù. Lui infatti dice a un fariseo che decisamente è scioccato per questo, considerando che allora Gesù veniva anche visto come una persona che mangiava con i pubblicani, quindi sostanzialmente molto, molto criticato per questo, e si chiedeva che Messia potesse essere, che profeta potesse essere una persona che condivideva il cibo con persone non di livello. Ma nel momento in cui apprezza una prostituta, lì c'è l'interrogativo, che anche se non viene detto o espresso, viene intuito da Gesù. È un interrogativo che molto spesso noi leggiamo nei pregiudizi delle persone. E capita a ognuno di noi quando vediamo che qualcuno si comporta male con noi e ci guarda con una certa pena, ci guarda con un certo interrogativo. E quindi ci chiediamo il perché. Gesù va dritto al punto e spiega il perché c'è un'attenzione verso le persone che amano di più. Lei ha amato di più, per cui giustamente chi ama tanto merita molto. Chi non ama molto, come per esempio chi giudica e chi fa dell'estremismo, merita poco. Su questo indubbiamente Gesù è chiaro in quella parola e addirittura si esprime tramite una parabola in particolare in cui esemplifica il concetto e dice: beh, se due persone hanno un debito e li viene annullato dal padrone, chi dei due starà meglio? Il fariseo dice: beh, il più grato sarà quello che aveva il debito più grande. Ecco, Gesù dice: vedi, hai risposto bene, sapientemente. Chi ha peccato di più e gli viene quindi risanato il debito sarà quello che ha più grande amore verso Dio. Quindi io credo che questa lettura sia importante per capire che noi più sbagliamo, più anche gli altri pensano che siamo gli ultimi della terra, beh, siamo i più amati da Dio. E questa è una cosa importante anche nella vita. Io devo dirvi, sono una piccola, microscopica giornalista, non solo per la mia preparazione, ma soprattutto per l'altezza fisica, o forse per tutte e due. Ma quando vado a intervistare le persone, noto che per molti sono invisibile. Ecco, per il rabbino della città di Trieste, no. Lui ha sempre avuto, in tutte le realtà che coinvolgevano sia la Chiesa Cattolica di Trieste che le altre chiese, indubbiamente un atteggiamento di rispetto importante, anche se io ero l'ultima dei giornalisti. Voi potete immaginare, quando uno è basso non arriva neanche a prendere bene le interviste. Mentre questa persona ha sempre l'accortezza di trovare uno spazio per me. Io lo ringrazio pubblicamente perché questo non è una cosa scontata e vorrei anche farvi parte di una realtà giornalistica che coinvolge molti colleghi che in effetti sono trattati male e lo vedete anche in TV quotidianamente come se fosse normale, e invece dare spazio a chi ha saggezza, umanità e porta tanta speranza. Quindi lascio a voi le parole che ci ha donato sul giorno della memoria, ma non solo.
Il giorno della memoria è un giorno che è importante e che è necessario. È vero che il mondo ebraico ha il suo giorno di commemorazione della Shoah, ma che è un giorno prettamente interno alla comunità ebraica. È necessario che esista anche un giorno, come il 27 di gennaio, che permetta a tutti di fare una riflessione su quello che è successo. La memoria non deve essere mossa solo da un fatto prettamente storico. La memoria non è storia. La memoria deve usare storia, però deve coinvolgere l'individuo, dunque deve avere l'elemento emozionale, emotivo, che subentra, come è stato già accennato anche oggi a San Sava. La memoria permette all'individuo non di vedere le cose da esterno, ma di essere coinvolto in prima persona, dunque di essere lui il protagonista di quello che è successo e di essere lui il testimone di quello che è da ricordare, ed è quello che è importante. Anche questo permette di tramandare con le generazioni questa memoria, senza aver bisogno dei testimoni diretti, e questa è la cosa importante. Tuttavia coltivare la memoria non è qualcosa che può essere fatto in un giorno prestabilito, è qualcosa che deve essere vissuto e preparato tutto l'anno, e che richiede anche una volontà di tramandare e di prendere questa responsabilità di diventare testimone. Dunque è un giorno importante, è un giorno fondamentale, è un giorno anche molto difficile. Quello che non si deve fare soprattutto anche è di confondere gli avvenimenti, come per esempio si vorrebbe fare in altre occasioni. È importante di essere molto chiaro anche sotto questo aspetto e non mescolare. Ogni avvenimento ha una sua propria identità e una sua propria realtà, anche se devo dire che quello che è successo il 7 di ottobre è preoccupante, perché sembra che la memoria non abbia funzionato. Il 7 ottobre è stato compiuto un atto che non era solo un atto di violenza terroristico, era proprio un pogrom, cioè la volontà di nuovo di uccidere degli ebrei perché sono ebrei, e soprattutto di deturpare anche le loro salme o di massacrare le persone in un modo disumano. E questo è preoccupante, perché risveglia nella mente della comunità ebraica vecchi demoni, ma anche un forte interrogativo. Se si è fatto tutto il necessario perché la famosa espressione mai più possa veramente essere realizzata.
E questo è un grande interrogativo che indubbiamente anche tutta la riflessione che è stata fatta in campo psicologico proprio rispetto ai fatti del 7 ottobre ci aiuta a comprendere quanto tutto ciò, l'antisemitismo, sia ancora, ahimè, una realtà che dobbiamo combattere. In particolare, si è svolta proprio il giorno della memoria, dopo il pogrom del 7 ottobre, un incontro alla Casa della Memoria e della Storia di Roma per provare a capire quello che sta accadendo in Europa e in Israele. Le radici del nuovo antisemitismo è il titolo di questa conferenza. Ora, durante l'incontro, il giornalista Goffredo Buccini, sottolineando come Israele sia l'unica democrazia dell'area, ha posto domande a David Meganji, che ha focalizzato il suo intervento sulle dinamiche della mente di fronte a traumi e a pregiudizi, e alla docente di storia contemporanea Alessandra Tarquini, che ha parlato del rapporto tra la sinistra e gli ebrei, sul quale ha scritto un interessante libro. Analisi in modo chiaro, preciso e onesto ha messo in evidenza tutti i punti fondamentali per provare a comprendere la situazione che stiamo vivendo. Il 7 ottobre ha cambiato il senso della storia perché è stato il giorno più terribile per gli ebrei dal tempo della Shoah. 1200 persone, donne, uomini, ragazze e ragazzi, anziani, bambini neonati, massacrati, bruciati, mutilati, vilipesi in ogni modo, in quanto ebrei, non per una rivendicazione, per un territorio o una nazione. E poi stupri, mutilazioni genitali e sfregge donne in quanto ebree. Ragazze e donne oggetto di pianificata e sistematica violenza e di successiva ostentazione, dai video girati e pubblicati sui social all'esposizione e vilipendio per le strade di Gaza con la folla, non solo i miliziani, plaudente. E poi ci sono le rapite e i rapiti di quel giorno, molti dei quali uccisi o sottoposti, raccontano i testimoni, alle violenze e dai soprusi più orribili. Ero convinto, dice, che tutti, anche quelli che di solito appoggiano senza riflettere tutte le azioni palestinesi, che trovano sempre da ridire sulla politica di Israele, indipendentemente dai governi che di volta in volta si sono succeduti, che ci sia Rabin o sia Netanyahu, genericamente antioccidentali, avrebbero detto che no, non si poteva davvero fare, passare o pensare una cosa del genere. Mi aspettavo un grande movimento di simpatia, empatia, solidarietà con gli ebrei colpiti. È successo esattamente il contrario. Il pogrom del 7 ottobre ha visto invece crescere uno tsunami di antisemitismo, come ha detto Edith Book. Abbiamo visto e sentito persone giustificare quell'orrore come un atto di resistenza. Abbiamo visto e sentito gridare «From the river to the sea», che vuol dire, senza la rima e in italiano, la deportazione in 9 milioni e mezzo di cittadini di Israele, ebrei e non. Abbiamo visto e sentito attacchi ed aggressioni a cittadini americani, canadesi, australiani, francesi, belgi, tedeschi, colpevoli solo di essere ebrei. C'entra qualcosa la reazione di Israele e le vittime civili a Gaza? A parte che questi fatti hanno cominciato ad accadere prima dell'inizio dell'ostilità a Gaza, ma poi fermiamoci un attimo e guardiamo cosa sta succedendo nel mondo. Mentre si combatte e si muore a Gaza, in Sudan i miliziani delle forze di supporto rapido del generale Mediti e i loro alleati stanno ammazzando migliaia di persone perché sono nere, di etnia africana e non araba, come la maggior parte del paese. Ricordiamo che in Darfur sono morti per la stessa mano 300.000 persone all'inizio degli anni 2000. Nessuno manifesta per loro e bisognerebbe prima o poi parlare delle istituzioni internazionali e dell'ONU. Il Consiglio di sicurezza è stato convocato 21 volte per mettere pressione su Israele. Non si è mai riunito per discutere, per esempio, dell'espulsione dal Pakistan di oltre 1 milione di afghani o per i più di 50.000 cristiani macellati in Nigeria negli ultimi anni. Abbiamo visto e sentito tutto questo, ma quello che ci preoccupa di più è ciò che non abbiamo visto né sentito. Un esempio fra i tanti si potrebbe fare a Roma. La manifestazione di solidarietà al popolo di Israele colpito il 7 ottobre è stata organizzata dalla comunità ebraica, perché nessun altro ci aveva pensato in un paese che manifesta quotidianamente per qualsiasi cosa. Per non parlare degli stupri del 7 ottobre, dimenticati pochi giorni dopo, il 25 novembre, nelle manifestazioni per la giornata contro la violenza sulle donne. Ora, tutto questo ci porta a riflettere, a pensare anche da un punto di vista di psicoterapeuti, come mai esista tutto questo. C'è stata una ricerca in particolare che è stata pubblicata su Nature Humanity and Social Science Communication, finanziata dalla campagna contro l'antisemitismo, e parla proprio sull'antisemitismo è previsto dall'aggressività antigerarchica, dal totalitarismo e da credenze di cospirazioni globali malvagie. Questo è stato presentato anche sul Times e discusso nella Camera dei Comuni il 10 luglio 2023. Perché in UK c'è l'allarme perché un quinto dei cittadini è antisemita e metà dei giovani tra i 18 e i 25 anni paragonano gli israeliani ai nazisti e negano il diritto ad esistere allo Stato di Israele. I ricercatori hanno scoperto qualcosa di importante, cioè che i risultati danno il fatto che, come è stato poi anche pubblicato su The Lancet, le opinioni e i pregiudizi antisemiti sono più probabili tra i complottisti, i rivoluzionari e le persone che considerano la dittatura una forma di governo accettabile. E questa è una cosa veramente tragica, perché a questo punto uno degli autori della pubblicazione ha commentato che la ricerca apre la strada a un'analisi profonda sulle fantasie cospirative che aumentano l'antisemitismo. Una strada sugli studi delle forme di autoritarismo di destra e di sinistra per creare un dibattito più equilibrato all'interno della lettura e della letteratura sul pregiudizio. Quindi la questione è che in Italia sembra non interessare al mondo politico questa realtà, però i sondaggi coinvolti, come dicevamo l'altra volta, hanno dimostrato che indubbiamente l'antisemitismo è molto alto. E questo era già prima del 7 ottobre e poi è stato incrementato. L'unica realtà che non ha condotto studi dopo il 7 ottobre è stata però l'Italia, ma abbiamo fiducia. Ora, come vedete, questo ci dà l'idea che il nostro problema è proprio l'idea di una deriva antisemita che nasce da chi ritiene che la democrazia non sia un valore. E quindi la questione è: dobbiamo puntare su una cultura in cui la democrazia sia indubbiamente la base culturale da cui partire, perché è possibile cambiare, controvertire questa disumanità capendone le radici. Purtroppo non abbiamo mai molto tempo, ma vorrei concludere con una riflessione molto più profonda della mia e che ben si abbraccia a quella che ha dedicato a noi rabbino, proprio sul senso di come poter cambiare in meglio l'umanità. E vorrei quindi farvi ascoltare e concludere con ciò che ha condiviso in quello stesso giorno il pastore della comunità metodista e valdese di Trieste.
Siamo qui a fare memoria. Ma cosa significa? Nella Bibbia fare memoria non significa ricordarsi di qualcosa che ti è avvenuta e che ti hanno raccontato, ma significa che anche se io oggi sono qui, in questo luogo, in questo tempo, nel momento in cui faccio memoria, io oggi sono lì, in quel luogo, in quel tempo, e prendo coscienza di esserci. Per intenderci, a Pesach non ascolterete mai un ebreo dire: i miei antenati sono stati salvati dal Signore, ma diranno: il Signore ha tratto me dalla schiavitù d'Egitto, io sono stato salvato e liberato. Dello stesso modo i cristiani che partecipano al sacramento dell'Eucarestia è come se si trovassero con Gesù e gli Apostoli nel Cenacolo. Pertanto la memoria non è un esercizio intellettuale, ma è una scelta esistenziale. Noi oggi siamo qui perché scegliamo di essere lì, in quel tempo, mentre in questo luogo si svolgevano le peggiori atrocità. Una domanda comune che si pone ogni anno è: come faremo ora che i testimoni della Shoah e di tutto ciò che è avvenuto intorno alla Shoah sono quasi tutti morti? La morte dei testimoni non è una fatalità che subiamo, e non dobbiamo colpevolizzare chi sta morendo per la nostra mancanza di memoria. Se scegliamo di fare memoria di quel che è stato, non abbiamo bisogno che i testimoni siano vivi, ma che essi vivano in noi. Se scegliamo di fare memoria, se decidiamo di diventare noi stessi testimoni di quel che è stato, non solo rispetteremo il ricordo di chi ha subito violenze inenarrabili, ma daremo anche un contributo importante affinché il male che è stato non si manifesti più, affinché la cultura della morte che è stata sia rimpiazzata da una cultura della vita.
E direi che con questo invito a essere dei testimoni della cultura della vita e a metterci il cuore, ringrazio la regia di Riccardo Righi, vi invio un abbraccio grande e alla prossima puntata.
Apriti cielo, società e dialogo, come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato solo.